Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio che anche questa sera doverosamente dedicheremo quasi del tutto alla tragedia di Calenzano, perché oggi sono stati trovati i corpi dei tre dispersi tra i detriti e le ferraglie del deposito Eni, dove ieri mattina c'è stata una violenta esplosione. Il bilancio dei morti sale così a 5. Il primo ad essere identificato è stato Vincenzo Martinelli, 51enne, residente nel Pratese ma originario di Napoli, autotrasportatore, lascia due figlie di meno di 20 anni, avute da due compagne diverse. Era camionista anche David Baronti, 50 anni, nato a Novara ma residente a Bientina in provincia di Pisa, sempre alla guida di un'autocisterna. Ieri c'era Carmelo Corso, 57 anni, nato invece a Catania ma residente anche lui nel Pratese. Infine i due tecnici della Sergen di Grumento Nova Potenza, che si occupa di manutenzione, Giuseppe Cirelli e Gerardo Pepe, entrambi avevano 45 anni, entrambi vivevano nella provincia di Matera. Quindi il conto delle vittime sono 5, ma c'è preoccupazione anche per i feriti, 2 in particolar modo. Lo ha riferito il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che tra le altre cose ha detto una tragedia di entità fortissima che poteva essere anche più grave, perché accanto alla pensilina di ricarica ci sono almeno 20 cisterne che contengono carburante, e quindi se vi fosse stato l'innesco di una catena tra l'incendio della pensilina e le cisterne, chissà cosa sarebbe potuto succedere. Buone notizie invece fortunatamente sul fronte degli altri feriti, quelli lievi sono stati tutti dimessi o comunque in fase di dimissione dall'ospedale, e feriti non gravi che erano stati portati ieri con i mezzi del 118 al Policlinico Fiorentino di Careggio all'ospedale di Prato. I 3 presenti a Prato avrebbero lasciato peraltro già ieri l'ospedale, 3 le persone sempre ricoverate, tutte in codice rosso, come dicevamo, 2 i pazienti del centro grandi stonati di Pisa, entrambi in condizioni molto gravi, una terza persona si trova invece in terapia subintensiva a Careggi. Ieri la regione aveva dato un bilancio di 10 feriti portati con i mezzi di soccorso agli ospedali, a questi poi si sono aggiunti, come vi abbiamo raccontato, almeno 17 persone, secondo il dato fornito sempre ieri alla prefettura, che si sono presentate autonomamente negli ospedali per ferite di vario tipo, non gravi comunque. Dicevamo delle vittime. Enzo Celentano guida le autocisterne, conosceva molto bene il collega Vincenzo Martinelli, il 53enne originario di Napoli, residente a Prato, la prima vittima accertata dell'esplosione che si è verificata ieri, di lui che aveva sentito al telefono poco prima del disastro. Tra l'altro Celentano ha detto: non conosco persone migliori, un ottimo lavoratore, il deposito Eni per il quale Celentano lavorava dal 2003 serve una buona parte del territorio toscano e oltre, speriamo di tornare qui a lavorare, confessa Celentano, ma temo che ci mandino a Livorno e non sarà la stessa mole di lavoro. Sentiamolo al microfono di Sandra Salvato.
Da quant'è che lavora?
Dal 2003.
Conosceva ovviamente i suoi colleghi?
Certo, conoscevo bene soprattutto quello che è stato identificato. Ho ricevuto una telefonata della figlia ieri, io già sapevo cosa era successo, siccome ho delle figlie anch'io che più o meno hanno l'età delle sue, ho dovuto nascondere una realtà che conoscevo. Come fai a dirgli a una ragazzetta di 20 anni, tuo papà non c'è più? E lui purtroppo era lì a lavorare, mi aveva chiamato la mattina alle 8 dicendomi: se ce la faccio a rientrare da questo viaggio per le 10, poi devo ricaricare l'altro, devo andare lì, devo andare là, poi devo andare là. Allora io, siccome ero un po', da un po' più di tempo di lui a lavorare qui, gli disse: dico, ma te vai prima lì, così quello, perché poi abbiamo degli obblighi, di impegni, di orari, devi rispettare, devi andare a scaricare nell'orario di apertura, perché altrimenti il gestore non ti aspetta, sei sempre costretto a correre.
Lavorate in sicurezza?
Noi si lavora in sicurezza, ovviamente si deve lavorare in sicurezza. Noi si segue una procedura prima di iniziare a caricare, che se non la segui e non la segui con la giusta sequenza non ti dà il consenso di poter caricare. Quando c'è un'esplosione sono vapori, Poi questi evacuatori non, cioè, ci sono stati periti e sono loro che devono vedere da dove sono usciti, se dall'autobotte, se da pensilina di carico.
Ma... ha detto che l'ha visto fare un salto indietro?
Sì, perché lui si è reso conto di qualcosa, ma non ha avuto il tempo di reagire.
Ma lei era lì, ha visto? Cioè era nel...
No, no, mi ha raccontato quello che era a fianco a lui, quello che è tornato all'ospedale stamattina.
Un allarme lanciato poco prima dell'esplosione, la nomina di consulenti della procura che hanno lavorato alla strage di Capaci, sono queste alcune invece tra le novità importanti che emergono dai primi passi dell'inchiesta sull'esplosione. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Poco prima dell'incidente al deposito Eni di Calenzano, un operatore era riuscito a dare l'allarme. Pochi secondi dopo si è verificata l'esplosione. È una delle novità che giunge dagli ambienti investigativi nell'ambito della ricerca delle cause e delle responsabilità sulla tragedia del 9 dicembre a Calenzano. Tutto, si apprende, è avvenuto alla pensilina numero 6 dell'area di carico del deposito, che conta in totale 10 pensiline. Alle ore 10, 21 minuti e 30 secondi, questo l'orario registrato, un operatore con un pulsante ha dato l'allarme, ma in pochi secondi c'è stata la deflagrazione, a cui è seguita una catena di esplosioni che ha coinvolto almeno 5 autocisterne. Una di queste era in fase di carico del carburante. Omicidio colposo plurimo è invece solo una delle ipotesi di reato per le quali ha aperto un'inchiesta la procura di Prato, competente sul territorio di Calenzano nonostante questo comune si trovi in provincia di Firenze. Da quanto appreso tuttavia ci sarebbe almeno un'altra contestazione, un altro titolo di reato che la procura preferisce per il momento non divulgare. Dallo stesso ufficio però non trapela alcuna informazione sul fatto che siano già state iscritte delle persone nel registro degli indagati. Luca Tescaroli, che guida la procura pratese, ha infine individuato 5 professionisti, 4 consulenti e un ausiliario per rispondere ai quesiti che ruotano attorno all'innesco e alle procedure di sicurezza del deposito. Tra loro ci sono l'esplosivista Roberto Vassale e il chimico esplosivista Renzo Cabrino. Entrambi hanno tra l'altro già lavorato come periti nella strage di Capaci, inchiesta di cui si è occupato il procuratore di Prato Luca Tescaroli quando era PM a Caltanissetta.
Eni sta collaborando con l'autorità giudiziaria, fa sapere, per individuare quanto prima, in maniera rigorosa, tramite le opportune approfondite verifiche tecniche, le cause reali dell'esplosione, delle quali è assolutamente prematuro ipotizzare la natura. Questo quanto afferma la società in una nota. In merito, dice, alle molteplici ipotesi della prima ora che stanno emergendo sulla dinamica e le cause dell'incidente, la società, che esprime nuovamente la propria vicinanza alle famiglie, alle persone decedute, alle persone ferite o comunque coinvolte, comunica inoltre che ogni informazione di dettaglio sarà messa a disposizione da Eni alle autorità giudiziarie che stanno conducendo le indagini anche a salvaguardia del segreto investigativo. E la chiusura del deposito di Calenzano, oltre allo sciopero in quello di Livorno, di cui parleremo dopo, potrebbero provocare problemi per l'operatività del servizio di trasporto pubblico. Così in una nota Autolinee Toscane, la società che gestisce il TPL su gomma in Toscana informa che a seguito dell'ovvia e comprensibile indisponibilità di gasolio nello stabilimento raffineria di Calenzano e il contemporaneo sciopero assemblea dei lavoratori della raffineria Eni di Livorno, c'è un impedimento al normale approvvigionamento dei serbatoi di stoccaggio nell'area fiorentina. Il mancato rifornimento presso i depositi rischia così di essere particolarmente impattante a Firenze, dove soprattutto per gli impianti di Peretola si stima che le riserve presenti possano esaurirsi nell'arco di un giorno. Questo potrebbe provocare, dice Autolinee Toscane, sensibile disagi per l'utenza, perché i bus rimasti senza carburante non potranno entrare in servizio. Autolinee assicura e sta cercando di trovare soluzioni alternative. La società ha già avvisato le autorità competenti.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E naturalmente, come dicevamo nelle anticipazioni, c'è anche il tema della localizzazione dell'impianto. Oggi appare anche a me inappropriato che ci siano attività così delicate in un'area così urbanizzata. Lo ha detto ai nostri microfoni il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre si indaga per cercare di capire la dinamica e le cause dell'incidente, come abbiamo detto. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Oggi appare anche a me inappropriato che ci siano attività così delicate. Sicuramente quello che è accaduto indurrà a indicazioni serie e forti rispetto all'appropriatezza.
Colpiscono le parole del presidente Giani sulla inopportunità di avere ancora oggi nel cuore della piana fiorentina 170.000 metri quadrati di deposito di idrocarburi, una vera e propria cittadella aperta nel 56 strategicamente lungo l'asse che collega l'Italia da nord a sud lungo l'A1 e la rete ferroviaria, alimentata tramite 90 chilometri di pipeline dalla raffineria raffineria di Livorno per 1 milione di tonnellate di idrocarburi l'anno è il più grande deposito del centro Italia. Nel nostro paese esistono 1000 depositi analoghi, ma qui insiste su un'area diventata negli anni straordinariamente urbanizzata e antropizzata, con molte funzioni, dall'autostrada alla ferrovia all'aeroporto, una grande quantità di fabbriche, piccole industrie, capannoni della manifattura. Mentre la procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, si cerca di ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato all'esplosione del deposito ENI, luogo che deve attenersi alla cosiddetta direttiva Seveso, la normativa europea progettata per prevenire incidenti rilevanti che coinvolgono sostanze pericolose e limitare le conseguenze di tali eventi per la salute umana e l'ambiente. E sono gli stessi autotrasportatori a descrivere il deposito come estremamente sicuro e controllato, con l'utilizzo di materiali come il bronzo che non possono produrre scintille.
È vero che utilizzate dei materiali tipo il bronzo che non fanno scintille?
Certo, noi abbiamo.
Quindi
tutto.
La cosa della scintilla non è verosimile?
No. No, noi sì, noi trasportatori dentro abbiamo solo materiale antiscintilla, abbiamo tutto in modo che non possa causare in nessun caso scintilla. Tutto in mezzo è fatto di materiale antiscintilla.
E dell'inopportunità, della localizzazione, dell'inappropriatezza ha parlato anche il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, ancora oggi, ieri lo avevate sentito ai nostri microfoni, ha ribadito sostanzialmente quello che ci aveva detto, cioè che si tratta evidentemente di un luogo a questo punto abbastanza singolare, no? All'interno di una piana molto urbanizzata. Però l'impressione da parte di chi ci viveva intorno, a quella di una situazione assolutamente sicura. Sentiamo la testimonianza di una donna che abita con la sua famiglia a 50 metri dallo stabilimento.
Noi siamo fuori casa da ieri sera, i vigili non ci danno l'agibilità perché ci sono dei pezzi di vetro vicino alle porte, alle finestre. Noi è solo il vetro, si abita al secondo piano qui e stiamo aspettando al freddo e siamo in 5 persone fuori casa.
Voi siete qui a 20 lì. Metri praticamente.
Abito lì, io sono fortunata perché ieri mattina non eravamo in casa.
Voi che avete fatto? Siete tornati?
Sono tornata da lavorare quando l'ha saputo mio figlio a scuola cosa era successo, ma è stato un calvario, bloccati per strada per non farci venire, c'è stato anche questo.
Che poi c'era il fumo, c'era...
Io venivo da Sesto, vedevo questa colonna di fumo, perché a noi la prima notizia era del distributore al Carrefour che ci avevano detto, e già lì dico cavolo, ciao buongiorno, già lì dico cavolo, io sto in linea d'aria, sto vicino. Poi mi arriva la notizia che non era lì, era il distributore dell'ENI, mettetevi nei nostri panni.
Ma signora, voi come avete vissuto in questo periodo? Cioè, tutto sommato qui non vi accorgevate di niente?
Nulla, a noi 15 anni fa che si è comprata casa ci hanno dato la sicurezza. Dice, non siete solo voi, c'è tutto il paese. Se no non si comprava con due bambini piccini una casa qui.
Ma adesso mi faccio capire, io vedo la casa, mi sembra normale.
E dentro i vetri, guardi, basta vedere le porte, noi non si può entrare finché i vigili non ci danno per quelle schegge di vetro, questo.
Ecco, ci sono qui delle schegge di vetro.
Ancora attaccate alle porte, alle finestre.
Ah, queste, quelle che danno sulla
giù
e, sul portone, diciamo.
E poi io ho i vetri in casa, quelli che mi danno da di dietro, tutte rotte ancora, ma no, se non mi dicono di entrare per questi vetri. Però siamo fuori casa.
Buongiorno.
Dai, basta così.
Grazie alla limitata durata dell'intervento si stima che la nube sia dispersa in quota in tempi relativamente brevi e di conseguenza le concentrazioni in aria a livello del suolo sono state ritenute trascurabili. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di prelievo di campioni al suolo, questo quanto fa sapere l'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in una nota a proposito appunto dell'esplosione di ieri. L'incendio è durato meno di un'ora, dei rilevamenti alla stazione meteo di Calenzano, l'incendio la regione toscana e si è evidenziato che i fiumi si sono innalzati per una quota stimabile in 100-200 metri dal piano di campagna per effetto della differente densità rispetto all'atmosfera, per poi stabilizzarsi per effetto del vento teso in quota. Dai dati della centralina meteo è emerso che il vento a terra spirava a circa 10 nodi con direzione provenienza nord verso sud-sud-ovest, e nel corso dei sopralluoghi tecnici hanno invece verificato che l'impianto di trattamento delle acque reflue risultava in disfunzione a causa dei quantitativi eccessivi dei reflui accumulati a seguito della raccolta, e per questo, una volta accertato che l'impianto stava scaricando acque non depurate per il traboccamento del troppo pieno nel fosso Tomarello, è stato richiesto immediatamente Eni di effettuare le manovre per interrompere lo sversamento dirottando le acque in vasche interne all'impianto.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate, un incontro per rispondere a questa domanda, dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo, a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semi Rurali.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te.
Controradio.
Shut 18:50 342 8104 111 per i vostri messaggi di commento. Stanno arrivando sul tema della localizzazione dell'impianto, della sicurezza sul lavoro, li leggeremo dopo. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo Arturo Scotto, parlamentare del Partito Democratico, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei, buonasera a voi tutti.
Diciamo non più a caldo, un commento su quello che è accaduto e anche sulle reazioni politiche, no? Anche diciamo governative alla tragedia.
Ma io penso che bisogna aprire una riflessione sul modello di business delle grandi aziende partecipate di questo paese. Se guardiamo gli ultimi 5 grandi incidenti sul lavoro che hanno attraversato questo paese nel corso dell'ultimo anno, un paese dove muoiono 3 lavoratori al giorno sui luoghi di lavoro: Brandizzo, Suviana, Firenze, Casteldaccia e oggi Calenzano, 4 su 5 sono grandi aziende pubbliche. RFI, Enel, a Casteldaccia la società comunale e provinciale dell'acqua e dei rifiuti, e poi Eni. Ci dobbiamo interrogare su come funziona la sicurezza, le politiche di prevenzione di aziende che dovrebbero essere più impegnate su questo terreno. E invece, se anche qui si scaricano i costi produttivi all'esterno attraverso gli appalti, attraverso il risparmio sulla sicurezza, sul costo del lavoro, sulle tutele, significa che c'è un problema molto serio.
Questo è evidente, come diciamo oramai sono all'interno di una stessa logica totalmente orientata verso il mercato, ma al di là di questo, noi, purtroppo sembrano discorsi oramai come dire, un po' anche urticanti, no? Per chi si trova poi ad affrontare il dramma delle vittime, familiari, gli amici. Ma questo tema della sicurezza è veramente incredibile, no? Cioè non si riesce ad affrontare con la dovuta forza. Eppure tutti gli esperti ci assicurano che le leggi ci sono, cioè la legislazione italiana è addirittura, viene ritenuta una delle più avanzate al mondo.
Il tema non sono le leggi, il tema sono l'applicazione delle leggi, ma anche un rapporto diverso tra l'impresa e il mercato, perché noi ci troviamo di fronte a una concorrenza, un modello produttivo che sceglie di competere sulla scala del valore globale, non sull'innovazione, non sulla qualità del lavoro, non sulla qualità del rapporto tra lavoro e ambiente, ma sul terreno della compressione dei costi. Quando tu fai queste scelte, tutto è possibile. In più, le aggiungo però, che questo governo ha contribuito parecchio a peggiorare la legislazione, perché quando tu autorizzi la pratica dei subappalti a cascata non introduci alcun freno, tipo per esempio la parità economica e normativa lungo la catena degli appalti sui contratti maggiormente rappresentativi, stai aprendo la strada a, come dire, alla giungla.
A onore del vero, però dobbiamo dire, onorevole, che è una strada che si è aperta da tempo, purtroppo, no? C'è questa. Sì. Il mercato globalizzato.
Ma le modifiche al codice degli appalti sono di questo governo.
No, ma per l'amor di Dio, stavo dicendo in generale il tema, no, di questo strapotere, no, delle multinazionali, che poi anche le imprese che lei definisce statali, come l'ENI, si comportano da multinazionali, evidentemente. No? Quindi questo tema, onorevole, ci ha portato, unici tra i paesi OCSE, ad aver avuto negli ultimi 30 anni, come lei sa, un calo reale del potere d'acquisto dei lavoratori. Quindi evidentemente il nostro paese si è giocato una battaglia proprio al ribasso sui salari e sui diritti dei lavoratori, da qualsiasi parte la si voglia vedere.
Io sono perfettamente d'accordo con lei. Quando si spostano 11 punti di prodotto interno lordo in un trentennio, dai salari ai profitti e alle rendite, significa che si è rotto qualcosa nel patto democratico, significa che c'è stata una gigantesca redistribuzione dei soldi, ma anche del potere politico, dal basso verso l'alto, e questo incide persino rispetto alla qualità della democrazia, alla partecipazione dei lavoratori e dei più disagiati al processo democratico, alla costruzione della partecipazione e alla difesa delle istituzioni. Di fronte a questo occorrerebbe, per certi aspetti, so di utilizzare un termine forte, persino tornare indietro. Occorre rimettere mano in maniera molto più forte alle regole del mercato del lavoro, anziché contribuire ancora una volta alla precarizzazione e alla flessibilizzazione. Penso soltanto agli ultimi provvedimenti del governo, dalla liberalizzazione dei voucher all'eliminazione delle causali sui contratti a termine, alla liberalizzazione della somministrazione. Occorre invece mettere in campo una politica che dica che il contratto a tempo indeterminato è prevalente, deve costare di meno dei contratti a termine, anche perché l'INAIL ci spiega, dati alla mano, che chi è precario muore il doppio su un cantiere rispetto a chi è un contratto stabile.
Diciamo, è l'esperienza peraltro che ce lo dice, perché chi è precario evidentemente dietro il ricatto occupazionale è disposto a prendersi più rischi.
È disponibile a fare qualsiasi cosa.
Grazie all'onorevole Arturo Scotto. Buona serata, grazie di essere stato con noi. Forse inopportuni sono stati i piani del regolatore dei comuni limitrofi e del comune che ospita l'impianto, e quindi inopportuna è stata la politica regionale che le ha avallati. Questo ci scrive Stefano. Stiamo parlando del tema della localizzazione dell'incontro. Domani ci sarà una commemorazione delle 5 vittime, oltre a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai familiari, alle 10 in via Erbosa, dove ha sede l'impianto. Lo ha convocato il sindaco di Calenzano Carovani, che sarà insieme al presidente del consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo ai capigruppo dell'assemblea regionale. E il sindaco peraltro ha esteso il lutto cittadino anche a domani, invitando tutta la popolazione ad osservare alle 10 un minuto di silenzio. Al lutto cittadino si è unita anche Firenze e anche Prato, oltre ai comuni limitrofi. Veniamo alle questioni sindacali. Come dicevamo, è intervenuto anche oggi il segretario generale della CGIL Landini, che ha detto: ormai periodicamente registriamo drammatiche stragi sul lavoro, e sempre in siti gestiti da grandi imprese, dove spesso si intrecciano ditte esterne, appalti, subappalti, sono resi poco trasparenti i confini della responsabilità a partire dall'impresa committente. Questo quanto afferma Maurizio Landini. Domani, come detto, allo slogan basta morti sul lavoro, ci sarà uno sciopero generale provinciale indetto dai sindacati CGIL, CISL e UIL, un presidio manifestazione in piazza Vittorio Veneto a Calenzano alle ore 14:30, mentre lo sciopero generale riguarda le ultime 4 ore di servizio, mentre peraltro oggi un presidio davanti alla sede INAIL di Firenze in via delle Porte Nuove è stato indetto appunto per la giornata di domani dai sindacati di base USB, Cobas e CUB Firenze. Si terrà alle 10. Oggi invece sciopero alla raffineria di Livorno, in Istagno. I sindacati si dicono sgomenti per quei lavoratori. Domani ci saranno altre 2 ore di sciopero sempre a Stagno. Buonasera Mauro Macelloni della Fion di Livorno, grazie di essere con noi.
Grazie, buonasera a voi.
Parlavamo prima con l'onorevole Scotto, ma insomma è una riflessione che non siamo i soli a fare evidentemente in questo momento, è sempre la riflessione purtroppo ai noi del giorno dopo delle tragedie. Cosa si poteva fare che non si è fatto?
Qui è difficile trovare le parole. Chiaramente cosa si poteva fare? Le leggi di oggi ci mettono in difficoltà, perché i lavoratori sono precari, è un lavoratore precario, soprattutto quando gli viene dato un lavoro anche pericoloso, magari non è in grado di no, e quindi è in difficoltà. Ci sono leggi, soprattutto negli appalti, che rendono ancora più deboli i lavoratori e le stesse aziende dell'appalto, quindi bisogna provare a cambiare le leggi, bisogna provare a essere più uniti e cercare tutti insieme la migliore soluzione per evitare che queste cose accadano, perché non devono più accadere.
Ecco, questo è un principio importante, perché spesso quando si parla di sicurezza ci si dimentica che in effetti dal punto di vista della legislazione prettamente riferita alle questioni della sicurezza in quanto tale, forse siamo un paese ben messo. Lei stesso faceva riferimento ad un'altra questione, che è la sicurezza del posto di lavoro, che poi porta i lavoratori a fare o a subire delle pratiche di insicurezza generale.
Esatto, questo purtroppo succede, perché quando siamo precari siamo più deboli, e noi lo diciamo sempre nell'assemblea: sono i lavoratori fissi quelli che devono dare la garanzia ai lavoratori precari per avere più tranquillità nel mondo del lavoro e lottare per loro, per dargli comunque futuro.
Che riflessione avete fatto a Livorno, visto che qualche anno fa siete stati teatro di una tragedia se non simile, però?
Sì, purtroppo è stata una tragedia simile. Tutti i giorni nella raffineria di Livorno avviene quello che avviene a Calenzano, quindi ci sono i camion che vengono caricati di carburante, quindi è un qualcosa che poteva succedere anche da noi, non dovrebbe succedere, perché è un'azione che viene fatta regolarmente tutti i giorni, quindi è successo qualcosa di particolare che ha creato questo problema, e la riflessione è stata rabbia, timore di quello che può succedere, rabbia per quello che è successo, e cercare appunto di fare in modo che non succeda più.
Grazie Mauro Macelloni, Fion Livorno, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info rivertoriver.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione mare, code per un incidente tra Empoli e San Miniato. Per i treni fino alle 12 di domani la circolazione resterà sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dicevamo delle questioni del mondo del lavoro che poi incidono pesantemente sulla vicenda della sicurezza a causa delle condizioni spesso precarie in cui si svolge il lavoro oggi in Italia, dell'insicurezza del posto di lavoro. L'Abeco, sapete, ci sono 300 esuberi nello stabilimento produttivo a Siena nell'ambito di un piano di ristrutturazione dell'Abeco Europe che nel nostro paese dovrebbe portare ad un esubero di 1900 lavoratori. Si è svolto oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Beco Europe, a presiederlo il ministro Adolfo Urso. Per la FIOM il piano è inaccettabile, come tale va respinto, siamo pronti a una discussione solo se il presupposto di partenza è il rilancio e la salvaguardia dei siti con chiare missioni produttive sostenute a investimenti garantendo un futuro occupazionale ai territori interessati. Questo quanto hanno detto Barbara Tibaldi e Alberto Larghi della Segreteria Nazionale della FIOM al termine dell'incontro. Il governo deve passare dagli annunci ad effetto ad una proposta accompagnata da risorse economiche vere a sostegno anche diretto dell'industria per concorrere alla stabilità nella competizione globale. Questo è quanto hanno poi aggiunto. La Beko Europe da parte sua ha confermato integralmente il piano di trasformazione delle attività italiane presentato al governo e alle parti sociali lo scorso 20 novembre, ha fatto sapere, e nel corso dell'incontro l'azienda ha spiegato di aver ribadito la centralità dell'Italia nella propria strategia globale, ma non ha fatto un passo indietro sulla questione della riduzione dell'organico. Per quanto riguarda invece la famosa golden share del governo, il ministro Urso ha detto: solo al termine del confronto valuteremo anche sulla base delle valutazioni di regione e sindacati se sarà necessario attivare i poteri sanzionatori previsti in caso di inadempienza dalla normativa sulla golden power. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che ha detto: dall'azienda piano irricevibile. È un finale di stagione, al di là delle mie più rosee aspettative, finanziariamente siamo molto tranquilli, ma principalmente la cosa molto positiva è stata la risposta del pubblico. Lo ha detto il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuertes, alla presentazione del dittico Mavra Gianni Schicchi, che andrà in scena dal 15 al 22 dicembre. Soddisfazione del sovrintendente soprattutto per il fatto che l'incasso dei biglietti ha superato del 40% le previsioni di vendita. Ma sentiamo Fuertes nell'intervista.
Direi che al di sopra delle mie più rosee aspettative, nel senso che i problemi economici, già il commissario ha lavorato molto bene, sono andati a buon fine, finanziariamente siamo molto tranquilli, ma principalmente la cosa molto positiva è stata la risposta del pubblico, perché appunto stiamo praticamente al 40% più delle stime che erano state fatte su quest'anno, chiuderemo sui 3 milioni e 6 rispetto ai 2 milioni e 6 circa che erano previsti.
Di biglietteria.
Quindi ovviamente questo è molto positivo. Dopodiché, dal punto di vista artistico, anche della risposta del pubblico, abbiamo avuto delle ottime reazioni e quindi chiudiamo con un titolo pucciniano, però al quale è abbinato un titolo molto raro, molto, molto interessante, che è Mavra di Stravinsky, che non si fa in Italia, credo, da... Penso che l'ultima in forma scenica è stata fatta negli anni 70 all'Opera di Roma, quindi insomma è veramente un titolo molto molto raro e credo che l'abbinamento sia molto interessante. Quindi, insomma,
Controradio Newsline Sera, la storia.
Abbiamo dedicato gran parte della newsline alla tragedia di Calenzano, vite che si spengono. Nella storia invece vogliamo occuparci di vite che vengono alla luce, no? O meglio, della difficoltà oggi anche di avere un figlio per tutta una serie di motivi e di quello che comporta per le coppie più o meno avanti con l'età, che si trovano a dover affrontare questa vicenda non certo piacevole. Allora, il progetto di cui parliamo questa sera si chiama Cicogna Distratta e ne parliamo con la psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Federica Francini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Qual è l'obiettivo del progetto Cicogna Distratta?
Sì, allora, l'obiettivo è quello di offrire a coppie e individui che si trovano a affrontare problemi di infertilità o di sterilità, offrire un percorso di sostegno e accompagnamento psicologico dalla nascita appunto del desiderio di avere un figlio fino eventualmente alla scelta di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita qualora ci sia una qualche impossibilità.
Come si può accedere al servizio? Dove operate voi?
Sì, allora il servizio è un nuovo servizio del centro Comete Valdelsa, che è un centro che si occupa di consulenza, terapia e mediazione familiare e che si trova a Poggi Ponzi in provincia di Siena, quindi si opera soprattutto nel territorio della Valdelsa.
Ecco, diamo subito i riferimenti per chi volesse contattarvi, come vi si può raggiungere?
Allora, o chiamando questo numero di cellulare che è 346 60 64 454 oppure scrivendo una mail all'indirizzo cometevaldelsa@gmail.com.
Lei sta già lavorando, no, sul progetto, ieri l'ho chiamata, era impegnata in appuntamenti per l'appunto. Che casistiche le portano le persone che vengono? Che tipo anche di situazioni lei si trova a fronteggiare, come dicevamo, in un contesto certo non semplice, contesto psicologico evidentemente?
Sì, allora il servizio è nato da poco, ma già abbiamo già ricevuto appunto alcune telefonate. Le coppie che arrivano non per forza sono coppie in là con l'età, ma sono anche coppie giovani, quindi tra i 35 e i 40 anni. Le domande che portano più spesso appunto la volontà, il desiderio forte di avere un figlio, di concepire un figlio, ma la difficoltà a realizzare questo progetto, quindi accompagnati da tutti i vissuti emotivi di rabbia, tristezza, delusione, ma anche senso di impotenza connessi a questo tipo di, diciamo, quella che noi chiamiamo una variabile imprevista, no, nel ciclo di vita di una coppia e di una famiglia che vuole nascere. Questo.
che consiglio possiamo dare in conclusione? Magari le persone stanno ascoltando, che sono interessate, ma non hanno modo di venire in Val d'Elsa. Ci sono centri analoghi?
Allora, questo il servizio cicogna distratta del centro Comite Val d'Elsa rientra nella rete nazionale dei centri cicogna distratta, che si trovano un po' in tutta Italia. C'è a Milano, alla Spezia, a Roma, a Firenze, sono diciamo supervisionati dall'ideatrice di questo servizio, che si chiama Margherita Riccio, anche lei psicologa e psicoterapeuta. Quindi diciamo
c'è un sito internet di riferimento dove si possono trovare gli indirizzi o...
No, non c'è un sito di riferimento cicogna distratta, ma visitando servizio cicogna distratta e casomai la regione di riferimento
si può trovare. In ultima istanza, lei che consiglio si sentirebbe di dare ad una coppia che si trova in questa condizione, in questa situazione?
Mi sentirei di dare come consiglio quello di diciamo non occuparsi solo degli aspetti medici e diagnostici, ma di prendersi cura appunto anche degli aspetti psicologici, che sono fortemente legati a situazioni e casi di infertilità, soprattutto l'infertilità idiopatica, che quindi non ha una causa organica medica, ci sono altri tipi di impedimenti. E quindi appunto mi sentirei di dare appunto questo consiglio, di prendersi cura anche degli aspetti più emotivi, relazionali, e che sono molto connessi a questa tematica.
Grazie, dottoressa Federica Francini, psicologa psicoterapeuta del progetto Cicogna Distratta. Buona serata, grazie di essere stata
grazie.
Con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Dunque, è arrivato un messaggio sulla questione della sicurezza da un nostro ascoltatore ha a che fare con la sicurezza. 2022, siamo andati all'Eni di Stagno, ci scrive Carmelo, per un controllo ad una ditta in appalto all'interno dell'area. Le formalità per entrare sono molto accurate e anche se non ci occupavamo della sicurezza, abbiamo letto i piani per la sicurezza, formalmente sembravano molto curate, però non siamo noi in grado di valutare tecnicamente. Ecco, appunto, cioè il problema è che formalmente poi torna tutto sulla carta, no? Nella pratica poi vediamo che non tutto torna. Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Ribadiamo intanto il numero di cellulare per il servizio Cicogna Distratta Val d'Elsa, per chi fosse interessato: 346 606 4454. L'allarme per il virus del Congo, il primo caso a Lucca, improbabile, dice la ASL, che si tratti di un primo caso, una nuova malattia correlata a quella che si presume possa esserci in Congo, altamente improbabile anche perché il soggetto ha soggiornato in zone molto distanti dalla sede dove sono verificati i focolai di cui peraltro ancora non sappiamo granché, anzi direi non sappiamo niente di quello che gli sta accadendo. Cercherei dunque di stare tranquilli, questo quanto ha detto Sparta Cosani, responsabile dell'area malattie infettive dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina, che si è sentito male in campo il 1 dicembre scorso la partita contro l'Inter, gli è stato impiantato il defibrillatore sottocutaneo removibile, come ha annunciato ieri sera la Fiorentina. L'intervento ritenuto in routine, non c'è ancora una nota ufficiale in quanto è ancora in attesa e tutte le comunicazioni necessarie per fare il punto della situazione, ma a quanto pare l'intervento, che è stato effettuato dalla aritmologia dell'ospedale di Careggi dopo il ricovero del giocatore viola, è andato tecnicamente a posto. Le previsioni del tempo alle 19:16 per quello che riguarda la regione toscana: domani il cielo sarà inizialmente nuvoloso velato, con tendenza attenuazione della nuvolosità fino a cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, salvo residui addensamenti in Appennino. I venti sono deboli da nord-est, con locali rinforzi, mari mossi a largo, le temperature pressoché stazionarie con un calo termico in serata. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.